Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Ed eccoci di nuovo qui, buonasera Roberto.
Eccoci, ciao Fabio.
Ciao Davide.
Ciao a tutti.
E allora, Doppio Misto, comincia un'altra settimana importante, è partita un po' col botto, caro Roberto, perché insomma abbiamo vissuto una mattinata molto intensa sul fronte Dinamo.
Sì,
con
un'altra sorpresona.
Esatto, l'ennesimo lunedì che ci ritroviamo insomma a vivere con i commenti da un weekend denso di spunti, denso di notizie, le dimissioni di Marco Calvani da allenatore, poi questa mattina l'annuncio di Stefano Sardara, ma ne parleremo nella seconda parte. È però la notizia del giorno. Partiamo con il Cagliari, un Cagliari in crisi, forse esagerato, però insomma in grande difficoltà. C'è da commentare questo pareggio fortunato, per usare un eufemismo, a Trapani. E insomma un Cagliari che conferma i segnali molto negativi che ormai abbiamo visto già dalla gara vinta col Pescara. Poi erano mancati i risultati, adesso questo punticino che dà un po' di ossigeno. Però, caro Roberto, bisogna analizzare bene il momento rosso-blu anche in ottica futura.
Diciamo che la maggior parte dei tifosi del Cagliari erano rassegnati ormai dopo l'ennesimo inizio terribile di questo campionato da parte del Cagliari, sotto di due reti.
Non può essere un caso.
Dopo pochi minuti non può essere un caso, ed è un altro fatto preoccupante questo. Se si vuole guardare sempre al lato positivo delle cose, possiamo girarci dall'altra parte e far finta di niente, però non si può non notare che il Cagliari spesso approccia le partite in maniera troppo morbida e distratta dal punto di vista difensivo. Tra l'altro Rastelli ha cambiato modulo, a Trapani è andato col 3-5-2, così come gli chiedevano i tifosi da tanto tempo, e direi che è andata in maniera abbastanza disastrosa. Probabilmente la partita di Trapani non era quella più indicata per un cambio di modulo di questo tipo. Il Trapani ha dei giocatori particolari, penso a Coronado, insomma, che ti possono mettere molto in difficoltà e cambiare l'assetto difensivo, cambiare quelle strutture che si sono create col tempo, seppur deboli nel corso del campionato. Insomma, ti dai un po' la zappa sui piedi. Secondo me il Cagliari poi ha sofferto tantissimo dal punto di vista difensivo nel primo tempo contro il Trapani, e ha trovato questo brodino caldo, questo punticino che, se non altro, fa morale a questo punto della stagione, anche se il momento non rimane dei migliori. Però se vogliamo guardare insomma ancora una volta l'aspetto positivo della cosa, se pareggi una partita come quella di sabato a Trapani, vuol dire che, toccando ferro per l'ennesima volta, però la sorte ha deciso di dare anche una mano al Cagliari.
Sì, insomma, diciamo che il Cagliari, allora, salvo vero, cataclismi ormai sempre più improbabili, in Serie A ci andrà, possiamo anche sbilanciarci, insomma. Ah, sì. Però è proprio questo il discorso, ok? Archiviato il discorso promozione, il discorso Serie A, possiamo dire che il Cagliari adesso deve guardare al gioco, a convincere, e soprattutto a far vedere in ottica anche Serie A, perché no, in ottica della prossima stagione, cosa ci sia in questo gruppo. E in questo momento, visti i risultati, viste le prestazioni, possiamo dire che c'è davvero poco da salvare e da mantenere nell'ottica di un salto di categoria.
C'è davvero poco, aspettiamo ancora un pochino, perché ovviamente questo periodo è molto condizionato dal punto di vista degli infortuni, delle assenze. Rastelli, che ha dovuto reinventare la squadra nelle ultime settimane, per cui è ingiusto valutare, certo, il Cagliari da queste ultime settimane. Il problema è che queste cose le stiamo dicendo già da parecchio tempo ormai, cioè il Cagliari che ha difficoltà ad approcciare le partite in trasferta, ad approcciare gli inizi di partita in generale, anche in casa, che perde contro le dirette inseguitrici. Insomma, i problemi sono sempre quelli. Quando si alza un pochino l'asticella anche dal punto di vista agonistico, il Cagliari va un pochino in difficoltà. Aspettiamo, ci teniamo questo pareggio per il momento, aspettando tempi migliori. Chiaramente Rastelli, così come tutta la squadra, è costantemente sotto esame, che piaccia o no.
Hai detto molto bene tu, insomma c'è questa attenuante che rimane già dalla gara col Perugia. Ricordiamo, si giocherà lunedì, quindi tra una settimana vivremo una puntata di vigilia, quella di lunedì prossimo, e bisogna aspettare necessariamente questa, che è forse l'ultima attenuante per il Cagliari, nel senso che una volta recuperati i giocatori più importanti, da Di Gennaro a Cepitelli, passando per Fossati, insomma, a quel punto vedremo davvero il finale di stagione del Cagliari, vedremo cosa potrà dare. Un Rastelli che, la notizia di sabato è stata quella della conferma, direi, da parte della società, da parte del vicepresidente Filucchi. Non ha parlato Giulini, che aveva
parlato per la prima volta nell'anno. Noi insomma aspettavamo questo sbilanciamento, tra virgolette, da parte del Cagliari, che mai pubblicamente aveva ha detto Rastelli sarà l'allenatore per il prossimo anno, ci ha pensato Filucchi, sabato l'ha detto, dunque
ne prendiamo atto
come si dice in questi casi. Post partita di sabato che è stato molto movimentato, no,
Fabio? Esatto, post partita molto movimentato da parte del Trapani. Serse Cosmi come sempre molto fumantino, diciamo che è stato un po' criptico, anche se poi in realtà si capiva tutto di quello che voleva
anche
dire
troppo
l'allenatore ex Perugia. Andiamo a sentirlo e poi vediamo se aveva così ragione.
Questi non sono due punti regalati, sono due punti sottratti. Questo è un confronto e niente rispetto a quello che ho subito. Si pensa a una retrocessione col Perugia, dove partite come queste ne ho affrontate almeno una diecina. Poi si è capito il motivo. Non è questo il caso, perché adesso gli arbitri sono tutti bravi, sono tutti puliti, quindi non c'è nessun problema sotto questo punto lì. No, vabbè, su Ditanza una parola che ci può anche stare, perché anche a me mi è capitato di fare campionati da primo in classifica. E quando sei primo non te ne accorgi, però è normale, insomma, ti sembra tutto giusto, però qualcosa in più ti viene concesso, insomma, ci può stare, voglio dire, quindi non... Diciamo che oggi più che sorditanza è stata, cioè, una direzione che non mi ha trovato d'accordo in troppe cose. No, mi hanno fatto la domanda, diceva, secondo lei questo Cagliari può essere aggiunto? Beh, visto oggi è impossibile, insomma. Era una battuta. Però molto probabilmente in altre partite sarà stato penalizzato, non lo so. Anzi, sicuramente così, insomma. Ci avrà 10 punti in meno di quelli che meritava, non lo so. Io parlo di oggi, ho visto la partita oggi. Però ovviamente era una battuta, non era... Adesso non costruiamo... Si possono fare battute che penso che le persone intelligenti a Cagliari le sanno cogliere. Festeggeremo con grande orgoglio la nostra salvezza. Non lo so se gli altri possono festeggiare gli obiettivi che raggiungeranno con lo stesso orgoglio nostro.
Che gaggio è diventato Serse Cosmi, ragazzi, ne vogliamo parlare?
Ma c'aveva un po' di rospo.
C'aveva un po' di catarro probabilmente Serse Cosmi, che veramente è andato oltre, secondo me, non so cosa ne pensi.
Ma è un Cosmi che anche nella prima gara stagionale, insomma, tra Pani e Cagliari, in quella di Coppa Italia, si era molto arrabbiato, insomma, ha sempre questo carattere un po' così.
Però stavolta ha esagerato veramente, perché ha lasciato intendere qualcosa di sporco, sì. Poteva farlo in mille modi anche volendo, secondo me ha veramente sbagliato i toni. In questo caso, tra l'altro, parlando anche della partita, in un tratto, insomma, della sua conferenza stampa che non abbiamo sentito, in questo estratto audio ha detto: sì, vabbè, il primo tempo abbiamo distrutto il Cagliari, poi nel secondo tempo giocavamo contro vento e quindi è normale che il Cagliari abbia pareggiato. Allora, nel primo tempo il vento non soffiava a favore del Trapani.
Assolutamente, l'allenatore deve sempre
c'era
difendere.
Praticamente una tempesta, cioè il primo tempo, anzi il secondo tempo si è un po' attenuato.
Il vento ha dato a favore di una squadra per tempo, evidentemente anche il Trapani se ne è avvantaggiato nel corso della prima frazione, poi tutto il resto mi sembra veramente aria fritta. Se Serse Cosmi ha sentore di qualcosa di sporco dal punto di vista arbitrale nel campionato di Serie B, non so, faccia un esposto.
Mi sembra il classico teatrino, no? Il classico, certo, teatrino del calcio italiano. Poi è anche stucchevole parlare di arbitri, l'abbiamo fatto anche spesso in questa stagione, proprio parlando del mediocre livello tecnico da parte dei direttori di gara in Serie B. Il Cagliari ha subito dei torti, ha avuto anche dei favori,
certo.
Direi che, insomma, non c'è niente di strano nel dire che insomma, ci sono, sembrano le normali dinamiche arbitrali, un Cosmi molto molto duro. Per il resto il Cagliari, come abbiamo detto in precedenza, ha poco da salvare da questa partita. Chissà se il pareggio non sia un segno del destino, insomma, di avere poter ripartire davvero.
Il 3-5-2 non lo vogliamo vedere più, allora?
Ma secondo me il 3-5-2 ci si può lavorare. Il problema è che è un momento talmente complicato e soprattutto non vai è strano, insomma, è comunque complicato giocare per la prima volta con quel modulo che non hai mai provato in una trasferta così, in un momento dove le certezze della squadra sono molto molto poche. Metti in campo di nuovo Murru, che ha deluso ancora una volta. Ci siamo stupiti tutti nel vedere Murru al posto di Barreca, davvero inspiegabile questa scelta, mi sento di dire. E poi hai scelto due attaccanti piccoli, no? Per partire Farias e Sau in un 3-5-2 dove forse come modulo, come tipo di impronta, forse è più pensabile far giocare due punte di peso.
Tra
o
l'altro
almeno
in
una.
Un clima particolare come quello che c'era a Trapani, probabilmente sicuramente una punta maggiormente di peso sarebbe servito.
Contro una difesa molto, molto pesante, molto lenta.
Perticone, se non sbaglio.
Perticone e Pagliarulo, che poi ha segnato. Soprattutto sugli esterni, teoricamente dovresti produrre dei cross, visto che i terzini sono avanzati, e invece vai a mettere due attaccanti piccoli. Tant'è che poi nel secondo tempo è entrato Melchiorri ed è stato subito decisivo. Insomma, secondo me Rastelli in questo momento c'è un po' di confusione, un po' di destabilizzazione, ma non nel senso di problemi creati magari dall'ambiente, ma quanto di certezze che davvero stanno venendo meno. Anzi, lo stesso Rastelli ha parlato di fondamenta che sono venute meno, e direi che si vede tutto questo problema, no?
Colombatto male a Trapani, però ci può stare, insomma, le attenuanti anche qui dal punto di vista dell'età ci sono tutte.
E poi, insomma, è tutto un centrocampo nuovo, insomma.
Centrocampo nuovo con delle misure che erano assolutamente da trovare con il nuovo modulo. Male anche Marco Sau, non è la prima volta nel corso di questa stagione, sembra veramente fuori condizione.
È triste.
È triste, come abbiamo detto 600.000 volte nel corso di questa trasmissione.
Direi che è molto più facile trovare chi ha giocato benino, più che elencare quelli che sono andati male, perché davvero si sono salvati in pochi. Forse João Pedro, che continua a essere quello più brillante in questo momento difficile, lo era stato anche contro il Novara. Farias, che comunque timbra sempre il cartellino in un comunque panorama di grande, come dire, discontinuità, no, da parte di questo giocatore, ma ne abbiamo già parlato e ne parleremo su quanto questo ragazzo brasiliano sia affidabile. Insomma, il Cagliari adesso aspetta il Perugia, un'altra partita complicata contro l'ex Bisoli.
Qualche infortunato potrebbe recuperare.
Ora, Rastelli esattamente venerdì ha detto appunto che contro il Perugia dovrebbe recuperare tutti tranne Cepitelli, quindi insomma attendiamo. Chiaramente poi bisogna vedere la condizione dei giocatori che rientreranno. Comunque questo trittico diventa importante: Perugia e poi due trasferte con Modena e Vicenza, e insomma diventa molto insidioso. Esatto,
vedremo se il Cagliari riuscirà ad affrontare quantomeno in forza dal punto di vista numerico. Intanto è tempo della prima pausa di questa puntata, ci andiamo a sentire la prima canzone. Seconda parte di Doppio Misto, quella tradizionalmente dedicata alla Dinamo Sassari. Dinamo Sassari che questa mattina ha vissuto, insomma, delle ore abbastanza movimentate. L'annuncio ufficiale da parte del presidente Stefano Sardara, che non ha scelto l'accoppiata Citrini-Maffezzoli come tutti ci aspettavamo, ma ha optato per una opzione a cui nessuno di noi sinceramente aveva pensato, ovvero il general manager Federico Pasquini, che va a sedersi in panchina a sorpresa. Un tema importantissimo, questo, l'ennesimo scossone della stagione bianco-blu. Ne andiamo a parlare con una collega, Paola Ellisse di Sky Sport. Benvenuta a Doppio Misto.
Grazie, grazie per l'invito.
Allora Fabio, se sei d'accordo, prima di andare insomma a parlare con Paola, andrei a sentire cosa ha detto stamattina in conferenza stampa Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari.
Abbiamo un unico denominatore ed è quello che il problema non sono gli allenatori ma è la squadra. È una squadra che evidentemente fatica a trovare come dire, la quadratura. Non penso che sia un problema di quadratura tecnica, anzi ne sono convinto, né tantomeno di tattico, è un problema di quadratura cerebrale, di carattere, di attributi, di modo di essere, insomma definitelo un po' come volete. La prima volta che ho fatto la conferenza stampa in Dinamo il mio obiettivo era che rimanesse, no? Oggi il mio obiettivo è essere molto incazzato perché siamo a rischio sui playoff, ed è così, sono molto incazzato, e non perché ah sì vabbè però siccome stavamo fallendo chi se ne frega se non facciamo il playoff. Allora no, chi se ne frega se facciamo il playoff, a parte questa società ormai ha un ruolo all'interno della palacanestro italiana che non è più quello di 5 anni fa e lo vuole mantenere. Certo, non siamo diventati Milano, scordiamocelo, però siamo cresciuti, è quello che abbiamo, che, per cui siamo cresciuti, è un patrimonio nostro e non ci può essere nessun tipo di giocatore che si può permettere di sottovalutarlo. Questo è il dato oggettivo. Non siamo, questo non vuol dire che siamo diventati Milano, attenzione, togliamocela la testa, non abbiamo i mezzi, non abbiamo la storia, ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo, semmai avremo quei mezzi, e anche avendoli per creare quello, perché l'equazione soldi uguale risultati non funziona, perché se fosse così non avremmo vinto quello che abbiamo vinto. Quindi noi oggi abbiamo fatto uno step rispetto al passato, lo vogliamo consolidare nella nostra resistenza e quindi i giocatori si devono adeguare. Poi non faremo il playoff, mi dispiace, sono molto sono e sarei molto maleggiato se questa venisse. È anche vero che quest'anno non le fanno i Denver, non so quanti anni non hanno fatto i Knicks, insomma succede, non è che non succeda, ma prima voglio giocarmi alla fine dell'ultimo minuto.
Questo dunque Stefano Sardara, abbiamo estratto una piccola parte di una conferenza stampa che ha avuto altri temi. Io vorrei subito stuzzicare Paola su questa parte finale, poi torniamo sulla crisi, sul cambio in panchina. Cosa ne pensi del ruolo della Dinamo nel basket, insomma anche questo paragone che in qualche modo ha lanciato Sardara su, con Milano e con le grandi della nostra palla spicca?
Anche con i Knicks a un certo punto.
Beh, le grandi sono diventate grandi, non sono nate grandi. Sardara ha detto una cosa giusta, ci vuole tempo, io credo ci voglia anche pazienza e soprattutto bisogna anche passare attraverso gli errori, attraverso le sconfitte, attraverso i problemi. Nessuno è perfetto, nessuno è in grado di fare ogni anno, soprattutto rinnovando così tanto come succede nel nostro campionato, la squadra perfetta. E quindi quella famosa chimica non sempre scatta, può succedere, si sbaglia, pazienza, va considerata come una stagione di transizione, il che non significa negare a Sassari la possibilità di continuare a crescere, di potersi iscrivere tra le grandi, ma come si dice, Roma non è stata costruita in un giorno, no? Per cui ci vuole veramente il tempo e ripeto, passare attraverso sconfitte, passare attraverso errori, passare attraverso problemi serve per arrivare a quei risultati.
Federico Pasquini in panchina, Paola, è una decisione che ti convince oppure ti ha lasciato un pochino perplessa?
Ma perplessa no, sorpresa, perché naturalmente nessuno se l'aspettava, credo, no? Di trovare Federico coach. Lui comunque ha un trascorso da allenatore, anzi nasce come allenatore nel mondo della pallacanestro, sì. Per cui sicuramente la tecnica del gioco la conosce, la tattica del gioco la conosce. Credo che questo rientri proprio nell'idea, che ho sentito tra l'altro dire anche a Sardara in conferenza stampa, di dire ok, si va avanti così, vediamo che cosa si riesce a tirarne fuori. Lui ha detto anche se non dovessimo andare ai playoff, certo ci si rimarrebbe male, ma pazienza. E credo che a questo punto prendere un terzo allenatore sperando che arrivi con la bacchetta magica non sarebbe utile a nessuno, per cui forse la scelta può essere quella giusta, non so.
Ecco, uno dei temi più importanti di questa mattinata è stato anche il confronto tra Sardara e la squadra proprio prima della conferenza stampa, e Sardara che non ha usato mezzi termini dicendo ai giocatori abbiamo cambiato Meo Sacchetti perché diceva che la squadra non poteva dare il massimo con quella squadra, abbiamo adesso cambiato Calvani perché appunto non si è ritrovato ovviamente una squadra nelle sue corde. A questo punto la palla spetta ai giocatori, no?
Ma sai, io credo che Sardar abbia voluto fare questa scelta partendo dall'accettare le dimissioni di Calvani per negare alibi ai giocatori. Poi io non so se i giocatori avessero degli alibi o meno, perché non vivo in palestra con loro, non vivo il quotidiano della squadra, quindi non posso giudicare stando così lontana. Però senz'altro adesso a questo punto, certo, alibi non ne hanno più, devono soltanto fare il loro mestiere. Poi bisogna capire se magari lo facevano già al 100%, ma comunque questa famosa chimica non è scattata.
Le lacrime di Marco Calvani quest'oggi hanno intenerito un pochino tutti in conferenza stampa. Ti chiedo, era impossibile per lui davvero prendere in corso una squadra costruita per il credo tattico di Meo Sacchetti, quindi molto particolare dal punto di vista, insomma, dell'organizzazione anche dei ruoli, insomma, cosa ne pensi?
Beh, credo che fosse senz'altro una sfida molto stimolante, ma molto molto difficile, anche perché sappiamo tutti che il sistema di gioco di Meo è talmente unico che fai fatica a trovare qualcuno che riesca a disegnarcisi intorno. Quello di Calvani sicuramente è sempre stato molto diverso, quindi era davvero difficile come sfida. È chiaro che vederlo poi così distrutto, così deluso, così amareggiato, vederlo in lacrime fa male, perché in ogni caso è una persona seria, è un professionista, ci ha provato. Ammiro il fatto che sia stato lui il primo a dire ok, evidentemente non ce la faccio, mollo tutto e do le dimissioni. Non sono molti quelli che lo fanno.
Gesto come sempre molto raro. Torniamo sui giocatori, insomma, abbiamo assistito a elementi, o stiamo assistendo a elementi che hanno dei problemi di personalità, che calano nel momento chiave. Chi è l'individuo che ti ha un po' deluso maggiormente di questa stagione della Dinamo?
Ma faccio fatica onestamente a identificarne uno, non mi piace l'idea di fare un nome o cose del genere. Di certo, perdonami, di certo ci sono giocatori che hanno un potenziale enorme, sia tecnico che atletico.
Alexander.
Ma che, per esempio, uno di questi è senz'altro Alexander, che però evidentemente non sono riusciti a trovare la collocazione, non sono riusciti ad integrarsi, a trovare la spinta giusta. Poi non so che tipo sia come essere umano, per cui non ho idea se sia un emotivo o robe del genere, per esempio parlando di Alexander. Però bene o male direi che giocano tutti al di sotto del loro potenziale. Però sai, se lo fa uno solo è il problema di uno, se lo fanno tutti comincia a diventare un problema anche diverso, evidentemente.
Eh sì, assolutamente. È stato un piacere allora chiacchierare con Paolo Ellis, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere mio.
Alla prossima, allora andiamo a sentirci di nuovo un po' di musica. Keep on learning.
terza parte di Doppio Misto, una puntata del lunedì che ha visto il Cagliari e la Dinamo al centro dei nostri discorsi. Insomma, abbiamo avuto ospite anche Paola Elisa di Sky, che ci ha aiutato a capire un po' di più del pianeta Dinamo.
Anche se pure lei brancolava un po' nel buio, perché è davvero difficile farsi un'idea su quello che sta accadendo in questo momento, esatto, in casa Dinamo Sassuolo.
E trovare i motivi
nemmeno
di una
crisi.
Nemmeno
il più esperto, il più navigato dei giornalisti, degli addetti ai lavori, riesce a capirci qualcosa. Ne abbiamo interpellato tantissimi quest'anno nel corso di Doppio Misto, davvero nessuno è riuscito a darci una spiegazione, ma probabilmente
forse
è impossibile, non c'è.
Vedremo, resta solo da vedere quello che potrà fare la Dinamo, resta da, come ha detto Sardara, salvare una stagione, quindi cercare di arrivare ai playoff, ma si sta trasformando in un'impresa questo obiettivo. Non solo Trapani Cagliari, non solo la crisi della Dinamo, ma tante altre cose sono successe nel weekend dello sport sardo, delle squadre sarde che hanno varcato il Tirreno o hanno ospitato ovviamente squadre del continente. Io partirei, Roby, se sei d'accordo, un fatto che ha varcato e come il mare, perché sì. L'ingaggio da parte dell'Ermea Olbia, società di Serie A2 femminile di pallavolo, da parte di Alessia Ameri. Questo è successo mercoledì scorso. Tutto normale, tutto tranquillo, se non fosse che Alessia Ameri è stata la prima persona a aver cambiato sesso. Era un ragazzo, si chiamava Alessio Ameri, a aver cambiato sesso e adesso a giocare in un campionato femminile. Tante polemiche, neanche tanto, più che altro
è stato ripreso il fatto, perché è un fatto nuovo.
L'unica polemica è stata delle avversarie che sono preoccupate, perché questa giocatrice insomma potrebbe davvero spostare gli equilibri. Però dal punto di vista sportivo non è successo altro. È chiaro che è un fatto molto eclatante e tutti i quotidiani nazionali sono interessati.
Non è mancato uno, veramente incredibile questa vicenda. Io penso che la società Ermea Olbia abbia accolto questa vicenda con un pizzico di miopia, se mi posso permettere, dal punto di vista della comunicazione. Era un'occasione importante davvero per aprire le frontiere anche per ciò che riguarda questi discorsi nello sport. L'Ermea Olbia, che invece si è rifugiata, secondo me sbagliando, in un silenzio stampa che non giova alla società, che davvero poteva trarne nuovo vigore dal punto di vista dell'immagine, della pubblicità. Bastava farsi furbi un pochino, insomma. Invece l'Ermea, a quanto pare, non tollera questioni che non abbiano strettamente a che fare col lato sportivo. Peccato, direi, non c'è nulla di male, insomma.
Anzi, che è una storia molto meritevole.
Una bella storia, una donna che è nata nel corpo di un uomo, ha trovato poi la forza e il coraggio di diventare donna, tra virgolette, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico.
Anni,
ha sofferto tanto, ha trovato la forza per trovare, insomma, il coraggio e fare questo passo. L'ha fatto, immagino, anche attraverso la pallavolo, che è il suo sport, e era una bella storia da raccontare. Penso che si sia persa un'occasione dal punto di vista della società Ermea Olbia per fare un passo avanti anche dal punto di vista della comunicazione.
Sì, Ermea Olbia che ha voluto rispettare in pieno la scelta di Alessia Ameri, che non ha voluto davvero mai parlare della sua vicenda, tant'è che prima di mercoledì era praticamente impossibile trovare notizie su chi fosse Alessia Ameri. Davvero, cercando su Google non c'era assolutamente nulla su quello che era la storia di Alessia Ameri. Qualcosa in più si poteva trovare cercando Alessio Ameri, ma mentre nell'ambiente pallavolistico tutti sapevano di questa vicenda, all'esterno invece nessuno conosceva questa storia, che poi è venuta fuori con alcuni articoli molto belli, anche delicati, molto sensibili, e altri un po' meno, che sono stati quelli soprattutto di chi non si occupa mai di pallavolo. Ma questo succede sempre, no? Come nel calcio, come in tutte le altre cose, quando avviene l'episodio, no? Iniziano a vedersi fotogallery. Ieri Alessia Ameri, tra l'altro, ha giocato una buona partita a Pesaro, l'Ermea ha straperso purtroppo per la quarta volta consecutiva, però Alessia Ameri è stata oggetto di davvero obiettivi,
prese in giro,
fotografi
lì.
È stato un pomeriggio molto particolare. Vedremo un po' domenica prossima a Olbia. Però
dal punto di vista regolamentare, però, ti chiedo com'è la situazione.
Dal punto di vista regolamentare, il problema più che altro è relativo alle richieste fatte da alcune società dal punto di vista del doping, dell'antidoping, visto che
i livelli
le cure ormonali,
di testosterone,
sì, testosterone. Per il momento non si segnalano decisioni regolamentari o misure particolari. E dal punto di vista regolamentare Alessia Ameri è una donna a tutti gli effetti, e quindi è entrata a far parte del roster di una squadra femminile, e vedremo se davvero le Armea potrà trovare da questo ingaggio una linfa importante, perché in questo momento è crisi nera, non credo che rischi la retrocessione dell'Armea Olbia, ma sicuramente i playoff diventano complicati e un mese fa l'Armea era quarta in classifica.
Armea che non, secondo me non deve avere comunque paura di raccontare questa bella storia. E poi cos'altro è successo, Fabio? Possiamo partire, se sei d'accordo, dalla Serie D di calcio magari?
Una Serie D di calcio, tra l'altro ecco un'altra notizia del giorno, la Torres si è vista ridurre la penalizzazione di 2 punti, quindi va a 50 punti in classifica, va a pari all'Olbia e rientra in corsa, ma lo era comunque anche senza questo provvedimento, rientra nella corsa playoff, chissà, magari anche per il primo posto, difficile perché la Viterbese sta scappando, però Torres che ha battuto il Budoni 2-1 in un derby rovente, una rissa, insomma è successo un po' di tutto. L'Olbia ha vinto facilmente contro l'Astrea, non c'erano dubbi, l'Astrea prossimo avversario della Torres, male il Lanusei che ha perso uno scontro salvezza fondamentale col Cinzia, quindi gli oliastrini rischiano grosso, non ha giocato il Muravera, e mentre la Nuorese continua il suo campionato senza infamia e senza lode, 2-2 con l'Alba Longa. Insomma, questo per quello che riguarda la Serie D. Torres e Olbia si annuncia un bel derby a distanza, perché si sono già sfidate le due squadre per trovare i posizionamenti nobili.
Il calcio sardo ne ha bisogno di questo derby, e speriamo che almeno una delle due riesca a guadagnare il salto di categoria. Poi Fabio, per chiudere un pochino il quadro del weekend, c'è da raccontare del basket, purtroppo un'altra sconfitta casalinga per il Cus Cagliari, solita tematica, solito canovaccio, ha lottato con cuore, con grinta, con determinazione, è arrivata sul meno uno praticamente fino agli ultimi minuti contro Battipaglia, poi nel finale le rotazioni corte, il quinto fallo di Milic hanno spianato la strada alla vittoria di Battipaglia, che non vinceva in trasferta dal mese di novembre, se non ricordo male. Dunque Cus Cagliari purtroppo che viaggia a vele spiegate verso la retrocessione nel campionato di A2. Coach Antonello Restivo mi ha detto nel post partita che veramente non è possibile, e probabilmente lo si sapeva anche dall'inizio, affrontare un campionato di Serie A1 in queste condizioni. Buone notizie invece arrivano dal campionato di Serie A2, la Virtus Cagliari.
L'opposto dire del Cus, la Virtus.
Esatto, la Virtus data per spacciata alla fine del girone d'andata, ha trovato un'altra vittoria, la quinta in campionato in casa del Castelnuovo Scrivia, e ora ha riaperto completamente i giochi per la salvezza nel campionato di Serie A2. Domani invece, oggi per chi ci ascolta in replica, al Palaviana di Selagius, il San Salvatore, sempre per il campionato di Serie A2 femminile, sfida in casa Costa Masnaga per ritrovare quel successo che le manca dal 7 febbraio scorso, quando batte in casa Marghera. Insomma, questo è il riepilogo.
Speriamo
per il basket.
Speriamo che la tua telecronaca porti bene, dai.
Speriamo che porti bene. Mi manca da fare il quadro solamente della Serie C maschile di basket. Sono iniziati i playoff intanto e rispettati tutti i fattori campo: su Stentu che ha battuto l'Elmas, l'Olimpia Cagliari che ha battuto il Calasetta, l'Esperia che ha battuto il Sant'Orsola e l'Antonianum che ha battuto il Sinai. Per quel che riguarda invece i playout, anche qui fattore campo rispettato, con l'Olbia che ha battuto la Torres. Insomma, anche per il basket è tutto.
Consigliamo di davvero andare anche nei palazzetti, perché la Serie C Silver è un campionato, insomma, il massimo campionato regionale, molto interessante, molto divertente. Tanto altro davvero, dal rugby al calcio a 5, al calcio femminile, davvero di tutto e di più su Sardegna Sport. Per non perdere nulla dello sport sardo, è veramente finito il tempo a nostra disposizione. Grazie a Davide Cabras.
Grazie a voi, bravissimi.
Robby, ci vediamo, ci sentiamo
non
venerdì.
È frequente che ci faccia i complimenti, Davide. Insomma, sono commosso.
Bisogna scendere al bar,
commosso quasi,
il caffè.
Quasi quanto Calvani.
Si è visto che hai fatto fiato, insomma.
È arrivato di corsa in radio, Robby, ma ne è valsa la pena. Noi ci troviamo di nuovo venerdì, ovviamente, per un'altra puntata di Doppio Misto. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna, un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.